Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
È un periodo davvero difficile. Difficile informarsi, essere certi di ottenere un'informazione corretta. Difficile reggere il peso di una realtà dolorosa, complessa, complicata, a partire dall'orrore dell'attacco terroristico di Hamas, che ha fatto strage di civili, soprattutto israeliani, impegnati per la pace e per i diritti dei palestinesi, e che ha preso in ostaggio donne, anziani e bambini. Hamas si è reso colpevole di uccisioni brutali, spietate, e va condannata, senza se e senza ma. La risposta israeliana a questo indescrivibile attacco terroristico è stata finora spietata e ha fatto migliaia di vittime fra i civili. La storia dell'occupazione palestinese è la storia di un'ingiustizia fatta di abusi, violenze, razzismo, soprusi, uccisioni. Ha scritto la giornalista Barbara Serra nella sua newsletter. I titoli impressi nella mia mente sono «La più grande perdita di vite umane dall'Olocausto» e «A più di un milione di palestinesi è stato detto che hanno 24 ore per evacuare». L'ONU afferma che l'ordine è impossibile. La ferocia dell'attacco omicida di Hamas contro i civili israeliani è inquietante. Il prezzo pagato dai civili di Gaza è terrificante. Le tensioni si riverberano in tutto il mondo. È difficile trovare le parole giuste, ma il terrore e la disperazione sono ciò che sento nel mio cuore. Fin qui Barbara Serra. Anche informarsi è sempre più difficile, sempre più problematico. Siamo sopraffatti dal rumore, da una mole di informazioni impossibile da gestire, da una soffocante cappa di opinioni superflue che oscura le voci che realmente dovremmo ascoltare. In questo contesto, ancora di più, sento l'esigenza di tenermi lontana da dinamiche, ormai ampiamente sistemiche, dei media e delle discussioni pubbliche sui social, che inseguono prevalentemente risposte immediate e dove la verifica, anziché essere il cuore stesso del processo giornalistico, diventa secondaria, quasi opzionale. In una spirale difficile da contrastare, dove tutto si riduce a «da che parte stai?», dove i pregiudizi e le posizioni preconcette finiscono per essere le lenti attraverso cui si processa l'informazione e la realtà. Ammettere la complessità, scrive Barbara Serra riferendosi al conflitto in corso, non vuol dire giustificare lo spargimento di sangue. Mentre tutto intorno corre a velocità nocive, divorando senso, buonsenso e la complessità, appunto, è politica, profondamente politica, la scelta di aspettare, osservare, stare paradossalmente fermi, perché quello che sembra notizia confermata oggi potrebbe, probabilmente, essere sconfessato o messo fortemente in dubbio domani, perché le nostre posizioni personali possono inficiare il lavoro di ricostruzione e verifica pesantemente, perché in un ecosistema mediatico e una realtà così complessa succedono tante cose, anche nel giro di pochi minuti. Io, personalmente, ho adottato un atteggiamento molto cauto. Continua ad avere come punto di riferimento alcuni media internazionali che, sebbene abbiano sbagliato nelle prime ore di un evento alcune ricostruzioni, hanno avuto la capacità di correggersi velocemente. C'è chi si è scusato con i lettori, come New York Times e BBC, e di fare un gran lavoro investigativo successivamente. Anche se si tratta di errori onestamente che si sarebbero potuti evitare, rimanendo fedeli ai principi fondamentali del giornalismo. Quello di Valigia Blu rimane un approccio che definiamo scettico, ma che cerca di non cedere al cinismo. Non tutti sono compromessi. Non tutti sono servi della propaganda, non sono tutti uguali. Ha scritto Alessandro Accorsi su Valigia Blu. La misinformazione polarizza le narrazioni, fa perdere ogni verità condivisa e punto di accordo. Eppure, un punto comune dovrebbe essere semplice e da trovare. Ogni perdita civile è una perdita enorme e va evitata. In questo clima in cui nessuno crede a nulla, in cui ci aggrappiamo alle nostre opinioni preconcette e alla nostra verità di parte, nessuno dei due belligeranti ha un incentivo a perseguire una de-escalation. Al contrario, tanto Israele quanto Hamas possono giustificare crimini di guerra commessi utilizzando il dubbio per incolpare sempre e comunque l'altra parte. Episodi controversi, il macabro e assurdo dettaglio sui bambini decapitati, l'esplosione all'ospedale Ali o lungo il corridoio d'evacuazione tra nord e sud della striscia di Gaza alimentano il whataboutism. E questo allora? E allora quello? Il rispondere a un'accusa con un'altra accusa. Tanto più che nella nebbia informativa creata dalla misinformazione e dal fatto che l'accesso mediatico a Gaza è altamente ristretto, ricercatori indipendenti, specialisti di OSINT, intelligenza a fonti aperte, e operatori umanitari fanno fatica a trovare prove e risposte che assegnino responsabilità chiare. Con il proseguire del conflitto, il buio che sta avvolgendo Gaza per la mancanza di elettricità e carburante si estenderà ancora di più all'informazione. Hamas, Israele, la guerra e la disinformazione. Ne parliamo con Alessandro Accorsi, senior analyst su tecnologie e conflitti per International Crisis Group. Per anni è stato giornalista in Medio Oriente ed è stato capo dell'unità di comunicazione strategica per il Medio Oriente dell'Unione Europea. Io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Podcast.
Grazie Alessandro per essere qui con noi oggi. Ci spieghi, prima di cominciare a entrare nel vivo della nostra conversazione, di cosa ti occupi esattamente, cosa significa essere un analista di tecnologie e conflitti e di cosa ti stai occupando nello specifico di questo conflitto Hamas-Israele?
Intanto mi occupo di studiare in generale come le nuove tecnologie, quindi incluse anche i social media, ma anche l'intelligenza artificiale ed altri, hanno un impatto sul terreno, sui conflitti. Come le politiche delle piattaforme social hanno un impatto sulla ricerca che possiamo fare nei conflitti, sul modo in cui le organizzazioni umanitarie possono raccogliere informazioni per salvare vite, quindi sia sui lati, diciamo, positivi dei social media, sia su quelli negativi. In questo conflitto in particolare mi sto occupando, io non sono un fact checker e non sono un esperto di OSINT, di intelligenza a fonti aperte, quindi non sto a verificare in realtà le notizie. Quello che mi interessa vedere in questo conflitto è capire come le narrazioni polarizzanti che ci sono e le politiche delle piattaforme social, ma anche del mondo dell'informazione, hanno un impatto sia sull'opinione pubblica mondiale, che quindi è un fattore determinante in un conflitto, sia sui politici che poi devono prendere decisioni sulle discussioni politiche, ma anche come, per esempio, questo discorso e queste le immagini che girano, le piattaforme appunto creino anche incentivi alla violenza, creino odio politico, creino molti attacchi, come vediamo per esempio in Cisgiordania o attacchi all'estero e radicalizzazione.
Tra l'altro il caso che abbiamo analizzato su Valigia Blu, grazie a te, della esplosione all'ospedale Al-Ahli è esemplare da questo punto di vista, e poi ve lo vedremo nel corso della nostra conversazione. Il brano musicale che abbiamo usato all'inizio di questo podcast è stato suggerito proprio da te. Tu per anni ti sei occupato di Medio Oriente come giornalista, perché hai scelto questo brano?
Allora, intanto perché è un brano del mio cuore, è una poesia, il testo è una poesia di Mahmoud Darwish, il più grande poeta palestinese, che parla del suo amore ad Haifa, prima del 1948 per una donna israeliana, e poi sono stati divisi da un fucile, perché lei è stata chiamata a combattere mentre lui è dovuto fuggire in Libano insieme alla famiglia. La musica è di Marcel Khalife, che è uno dei musicisti migliori del mondo arabo, suonatore di oud, di lira, mandolino, non saprei come definirlo, e poi perché era un pezzo che ascoltavo spessissimo quando abitavo a Gerusalemme, il venerdì sera andavo con alcuni amici sopra i tetti della città vecchia, mentre gli ebrei andavano verso il muro del pianto e i palestinesi ascoltavano il muezzin a guardare la moschea di Al-Aqsa e il muro del pianto e ascoltare musica e bere vino.
Se tu dovessi spiegare cosa sta succedendo a chi è completamente a digiuno quasi della storia di Israele, dell'occupazione palestinese, cosa diresti?
Allora, se devo essere brevissimo, dico che questa è la storia di due popoli oppressi che hanno subito entrambi enormi traumi collettivi che sono stati tramandati di generazione in generazione. E in questi giorni si è parlato in un dibattito, visto che è stato citato in un pezzo stupendo sulla London Review of Books, del lavoro di uno psichiatra, Franz Fanon, in cui parlava di decolonizzazione, dice: è solo naturale che un popolo oppresso, cui è sempre stato detto che l'unico linguaggio che può comprendere è l'uso della forza, si esprima attraverso l'uso della forza, e che l'oppresso, se ne ha la possibilità, cerchi di diventare oppressore. Questo secondo me si applica benissimo al conflitto israelo-palestinese, perché abbiamo visto con la violenza di Hamas, ma anche il modo in cui poi l'occupazione si sviluppa, eccetera, eccetera. Studio questo conflitto dal 2005, avendo fatto ricerca sul campo, tesi, articoli. Più lo studio, più mi sembra complesso. Non irrisolvibile, ma complesso. Quindi quello che direi agli ascoltatori è: studiate e cercate di comprenderlo, perché è tanto affascinante quanto un puzzle dalle mille sfaccettature in cui non c'è una verità sola e non c'è solo un punto di vista.
Volendo invece, proprio rimanendo nella stretta attualità, ovviamente, come anche tu hai accennato, la storia è molto complessa, è un conflitto che dura da più di 50 anni, è impossibile ovviamente sintetizzarlo in pochi minuti, però volendo fare un quadro di quella che è attualmente la situazione tra Hamas, la striscia di Gaza, l'autorità palestinese in Cisgiordania, West Bank e il governo attualmente israeliano, che cosa, ecco, come lo riassumeresti?
Allora, dobbiamo fare un breve passo indietro di 20 anni circa, intanto alla vittoria di Hamas nelle elezioni palestinesi del 2006, le ultime elezioni che ci sono state in Palestina, che Hamas ha vinto in realtà perché si è presentata come un partito di riforma, non il partito della violenza. I palestinesi erano disillusi dall'uso della violenza dopo il fallimento della seconda guerra, della seconda intifada, e del processo di pace di Oslo. Hamas si è presentata come il partito anticorruzione, il partito della riforma, il partito che in realtà aveva anche indicato una via d'uscita e la disponibilità anche a dialogare con Israele su una soluzione a due stati. Non la chiamano processo di pace, la chiamano Hudna, che sarebbe una tregua di lungo periodo. Però in realtà ha vinto per l'incapacità di Fatah, che ha sempre controllato in qualche modo la lotta palestinese e la resistenza palestinese, di portare avanti un'alternativa. Questa vittoria non è stata accettata soprattutto dai governi occidentali, che hanno costretto in qualche modo Hamas a lasciare il governo e hanno reinstaurato Fatah al potere in Cisgiordania, mentre Hamas con un colpo di mano ha preso il controllo di Gaza. C'è da dire anche che ci sono grosse responsabilità, perché Ariel Sharon, il primo ministro israeliano, aveva deciso di fare un disengagement da Gaza, cioè di lasciare il controllo diretto, la presenza diretta israeliana sulla striscia, sostituendola in realtà poi con un blocco della striscia, cioè costruire un muro e bloccare e controllare tutti gli accessi la maggior parte degli accessi via terra alla striscia. In questi anni, quindi, ci troviamo in una situazione in cui i palestinesi sono doppiamente oppressi in realtà poi, perché sono sotto occupazione e in Cisgiordania si ritrovano ad essere oppressi da un governo, quello dell'autorità palestinese, che vedono come illegittimo per tanti modi, e che in realtà vedono anche come il poliziotto di Israele che deve controllare anche il dissenso palestinese, mentre a Gaza si ritrovano con Hamas che in questa logica di competizione sia con Israele che con l'autorità palestinese ogni tanto usa la violenza per riaffermare il proprio controllo, ma in realtà che alla fine impone un governo altrettanto autoritario sui palestinesi, e che fa comodo in realtà anche a Israele. Netanyahu in questi anni ha più volte detto che Hamas è un partner di Israele nella sicurezza di Israele, perché finché continua ad utilizzare queste tattiche violente, Israele ha gioco facile a reprimere. Va aggiunto l'ultimo punto, che negli ultimi anni i palestinesi e il movimento pro-palestinese della questione palestinese ha cercato di reimporre sull'agenda mondiale la questione pro-palestinese, la soluzione a due stati o a uno stato, attraverso forme di lotta non violenta, i boicottaggi, le sanzioni, un discorso anticoloniale molto più ampio, che è stato completamente accantonato grazie a, da una parte, i paesi arabi, che invece hanno preferito normalizzare con Israele per avere accesso alla tecnologia e alle armi israeliane nella repressione post-primavera araba dei propri popoli, e dall'altra dallo stesso governo israeliano, che ha denunciato queste forme di attivismo non violento come terrorismo, come azioni terroristiche che minano la sicurezza di Israele. Se delegittimi delle forme di violenza, di resistenza non violenta, poi riprende forza la spinta violenta. Nel 2021 c'erano state proteste non violente a Sheikh Jarrah, a Gerusalemme, che sono state in qualche modo, c'è stato un altro colpo di mano di Hamas che ha iniziato a lanciare razzi e ha centrato di nuovo su di sé tutta l'attenzione.
A proposito di Netanyahu, proprio per completare il quadro, il governo di Netanyahu è un governo molto pericoloso per gli israeliani e per anche la pace tra i due popoli e per i diritti, il riconoscimento dei diritti dei palestinesi. Ci parli di questo governo di estrema destra? Noi su Valigia Blu abbiamo veramente ampiamente approfondito questo aspetto e tra l'altro vorrei ricordare anche un articolo che proprio qualche giorno fa ha pubblicato Haaretz, il quotidiano israeliano, notoriamente diciamo così di opposizione a Netanyahu, che ha ricordato anche come appunto per una questione molto cinica di mantenimento e rafforzamento del proprio potere, Netanyahu ha rafforzato in questi anni di suo potere politico Hamas, proprio perché Netanyahu non crede, non vuole uno Stato palestinese. Al tempo stesso voglio anche ricordare che però Hamas ha, diciamo, nel suo manifesto politico l'idea che Israele non debba esistere, cioè che non riconosce il fatto l'esistenza di Israele e quindi vada sterminata. Però ecco, se ricordiamo insieme con te la questione di cos'è questo governo israeliano attualmente.
Allora, lo spettro politico israeliano negli ultimi 20 anni si è spostato sempre di più a destra. Si è fatta strada, in realtà solo nel panorama politico, l'idea che questa pace non vada cercata ma vada gestita, che lo status quo è lo status ideale per Israele, perché in realtà può mangiare terra, specialmente in Cisgiordania, e attraverso la colonizzazione della Cisgiordania, attraverso la costruzione di insediamenti che, ricordiamo, per l'ONU sono illegali, perché sono costruiti su terra palestinese e che soprattutto impediscono di fatto una soluzione a due stati, perché creano dei bantustan, delle microzone palestinese scollegate tra di loro. Lo spostamento a destra è avvenuto sempre più forte perché per vari motivi, per la divisione tra israeliani e palestinesi grazie al muro e per altri motivi. Mentre l'establishment di sicurezza e militare continuava a dire in realtà che questa situazione non è gestibile e che la pace va trovata e nell'interesse dello Stato di Israele, perché non può essere gestita. Ma in questa situazione in cui c'è stato questo spostamento a destra sempre più violento e sempre più accelerato, quest'ultimo governo Netanyahu è un governo che è gestito da fondamentalisti che o vengono dalla, diciamo, hanno la loro constituency, il loro bacino di supporto tra i coloni, oppure in una visione molto fondamentalista e suprematista dello Stato israeliano. Lo Stato israeliano non si è mai definito, non ha una costituzione, perché non si è mai voluto definire come lo Stato degli ebrei, lo Stato giudaico. E invece the Jewish State, lo Stato giudaico, si è fatto strada nel discorso politico e viene portato avanti questa cosa. Ricordiamo che il 20% della popolazione israeliana è araba di origine. E quindi c'è stata una progressione deumanizzazione intanto dei palestinesi, l'idea che la colonizzazione accelerata della Cisgiordania serva agli interessi nazionali, e si è creata una frattura enorme all'interno del paese con l'uso della retorica da parte di Netanyahu per individuare la parte più liberale, la parte più di sinistra, la parte anti-occupazione che sempre c'è stata in Israele, come i veri nemici dello Stato. In questo clima, appunto, abbiamo visto anche adesso, giustificato per, magari anche dagli attacchi terroristici di Hamas, però abbiamo visto i toni di deumanizzazione che vengono spinti fino a invocare una nuova Nakba, un nuovo esodo in massa dei palestinesi dalla Palestina storica, da Gaza, dalla Cisgiordania. Ed è un governo di estremisti. Questo governo israeliano, così spostato a destra, così spostato a proteggere gli interessi dei coloni in Cisgiordania, ha in realtà portato in qualche modo a una responsabilità nel meccanismo di sicurezza, nella falla di sicurezza israeliana del 7 ottobre, perché una delle brigate israeliane che doveva controllare il confine con Gaza è stata spostata in Cisgiordania per proteggere i coloni, e in realtà tutta l'attenzione dello Stato di Israele e dell'establishment militare è stata spostata su due campi diversi, in Cisgiordania per proteggere i coloni e a nord con il Libano per il confronto con l'Iran. Questo ha portato in realtà a una falla colossale nel capire, nonostante l'intelligence ci fosse poi, nel capire concettualmente che Hamas poteva fare un attacco del genere.
E questo tra l'altro è uno dei motivi per cui in tanti in Israele chiedono le sue dimissioni. Ora, diciamo così, ricostruito un attimo, fatto un attimo un quadro molto ovviamente sintetico e generale di quello che abbiamo davanti dal punto di vista politico, io vorrei affrontare con te appunto la parte della disinformazione, che è quella di cui tu ti sei occupato anche per Valigia Blu. Come in tutte le guerre, anche in questo conflitto, sappiamo che la verità e i fatti sono costantemente avvolti nelle nebbie della propaganda, della disinformazione. Tu puoi fare una riflessione anche dal punto di vista proprio metodologico, linguistico, su disinformazione e misinformazione, poi magari ce lo spieghi meglio. E ho tutta una serie di riflessioni sulle dinamiche che riguardano i media e i social media a partire dal caso, diciamo prendendo come caso esemplare, come case history, l'esplosione dell'ospedale Al-Ahli a Gaza del 17 ottobre. Vogliamo partire ecco appunto dalla questione disinformazione, misinformazione, e poi vediamo pian piano tutti gli aspetti che abbiamo affrontato nell'articolo, ma appunto che riguardano questo caso, e anche altri aspetti, quelli appunto dei media mainstream, che hanno svolto un ruolo non secondario nella disinformazione in questo caso specifico.
Sì, allora, partirei intanto dalla definizione di misinformazione e disinformazione. È una differenza sottile ma importante. La misinformazione, la spiego di solito in questi termini, è la zia che manda sul gruppo WhatsApp un'informazione errata perché non ha controllato, perché ci crede e non lo fa di proposito. La disinformazione è scrivere o condividere sapendo che una cosa è falsa per distorcere l'opinione pubblica e per convincere qualcuno a sposare la propria opinione. Poi, in questo meccanismo, come spiego nell'articolo, gioca il dubbio, passa da essere un elemento critico fondamentale per fare un passo indietro, per capire quello che sta succedendo e per prendere decisioni, perché poi, appunto, io di questo mi occupo, come questo ha un impatto anche sui politici, sulle decisioni politiche che vengono prese. Il dubbio passa da essere un elemento critico importante a un elemento che serve a rafforzare una narrazione di parte, a rafforzare delle bias implicite che abbiamo, delle convinzioni che già abbiamo, e a metterci in guardia dalla narrazione che può venire dall'altra parte. Per cui in questo conflitto abbiamo visto, più che in conflitti precedenti, questa divisione totale tra due campi, pro-israeliano e pro-palestinese. Si fa fatica a riportare il focus sul fatto che più di 6.000 civili, e questo include include almeno 5.000 palestinesi a ieri sera e i 1.400 israeliani che sono stati uccisi, si fa fatica a riportare il focus su questa cosa. Lo vediamo sul fatto che per le prime due settimane di conflitto gli appelli al cessato il fuoco, che invece dominavano il discorso pubblico e mediatico nei precedenti confronti militari, sono quasi assenti, sono delle opinioni minoritarie. Su questo credo che ci siano poi in realtà due elementi che incidono particolarmente. Il primo è il fatto che i social, non è solo il ruolo dei social, ma i social in particolare, come mai prima d'ora sono il Far West, specialmente Twitter, che è la piattaforma su cui si discutono gli eventi di importanza e di rilevanza globale. Per tutte le modifiche apportate da Elon Musk alla piattaforma, che poi spiego nell'articolo, ci ritroviamo ad avere una piattaforma in cui la misinformazione e la disinformazione dilaga e in cui non ci sono controlli, non ci sono meccanismi di mitigazione e abbiamo un flusso continuo di informazioni tra vere e non vere, che rendono anche più complicata l'opera dei fact checkers e di altri che devono cercare di trovare una verità o di chiarire quali sono le informazioni vere e quali non lo sono. Questo flusso in costante, questo bombardamento di informazioni che riceviamo, già non rende facile fare un passo indietro ed analizzare tutti i vari aspetti e informarsi. Dall'altra parte c'è un aspetto nuovo in questo conflitto, che è la carica emotiva di questo conflitto, che non è nuova, nel senso che è un conflitto polarizzante, emotivo, che in cui tendiamo a prendere la parte dell'uno o dell'altro. Ma con l'attacco di Hamas, con le immagini cruente che sono arrivate dal sud di Israele, perché ci sono anche le body cam, le GoPro, che gli stessi miliziani di Hamas hanno utilizzato, abbiamo una reazione ancora più emotiva a quello che è successo. Nei conflitti precedenti la documentazione della violenza sui palestinesi, sui civili palestinesi morti nei bombardamenti aerei ha aiutato a spingere, come opinione pubblica mondiale, a spingere per un cessate il fuoco. In questo caso invece abbiamo ancora di più una reazione emotiva che ci porta, anche in quanto esseri razionali, a condividere empaticamente, cioè per empatia e per emotività, le informazioni che ci arrivano, che rinforzano i nostri preconcetti, la nostra narrazione, e quindi ci aggrappiamo, invece di aggrapparci al dubbio come qualcosa che può aiutare a capire quello che sta succedendo, ci aggrappiamo alle nostre convinzioni, a quello che vogliamo credere.
Tu giustamente fai riferimento alle dinamiche dei social e proprio volendo, diciamo così, calarci concretamente in questa riflessione che tu fai analizzando l'esplosione all'ospedale, qui ci sono più aspetti, come dicevamo prima. Intanto il ruolo dei media mainstream, anche quelli diciamo con tradizionalmente una credibilità e un'autorevolezza indiscutibile. Tutti, New York Times, BBC, Washington Post, Associated Press, e Reuters ed altri, hanno immediatamente titolato sulla responsabilità di Israele nei loro articoli, nei loro push alert, quindi è andato a milioni di persone immediatamente questa versione. E qui c'è una prima responsabilità che emerge, diciamo, nella superficialità, dispiace dirlo, di queste testate. Poi sono emersi dubbi. Ma nel frattempo, i titoli fatti in questo modo, quindi sposare immediatamente la versione è stato Israele, tra l'altro versione dichiarata da Hamas, che voglio dire non è proprio la fonte più indipendente da prendere in considerazione. E senza alcuni media, tra l'altro, non hanno neanche citato Hamas come fonte di quella dichiarazione, neanche sul numero delle vittime, che anche ora sembra, anche questo sembra essere messo in dubbio, no? Si parlava di migliaia e migliaia di vittime, adesso il numero è messo in dubbio, indipendentemente dal fatto che comunque stiamo parlando di una strage e dovremmo discutere di questo, del perché poi è accaduto, perché è anche il contesto che permette, no, la strage di civili negli ospedali, nelle scuole, eccetera. E quindi che cosa succede? Tra questo e l'emersione dei dubbi, però ormai già noi abbiamo preso posizione, come giustamente dici tu nelle dinamiche che hai spiegato, rispetto a quello che è la nostra pregiudizio, che è la nostra visione preconcetta, e quindi c'è chi ha sposato già immediatamente la responsabilità di Israele, e questo anche nel momento in cui emergono i dubbi e anche le stesse testate, alcune apertamente, New York Times e BBC hanno ammesso di aver sbagliato a sposare immediatamente la versione stata Israele, c'è poco da fare, cioè quelle posizioni per cui Israele è responsabile non le scardinerai mai più. Questo, diciamo che nella riflessione generale che stiamo facendo, è una cosa di cui prendere atto. Quello su cui forse dovremmo riflettere è cosa possiamo fare noi singolarmente come comunità che è collegata in rete rispetto a queste dinamiche. Cioè, questa è una delle cose che io ripeto molto spesso, essere noi stessi nei nostri canali, i nostri spazi social, eccetera, molto cauti, avere un atteggiamento che è scettico ma non cinico, perché ripeto, non tutti sono uguali, c'è chi poi non solo ammette il proprio errore, ma è anche capace di produrre dei report investigativi approfonditi, eccellenti, che ci danno in qualche modo un quadro più netto, preciso di ciò che sappiamo e di ciò che non sappiamo, ed è quello che hanno fatto poi queste testate. Però c'è tanto altro, c'è il ruolo anche, e tu l'hai accennato spesso in questo, sia nell'articolo che nella nostra conversazione, delle comunità OSINT, cioè quindi dei dati aperti, quindi inchieste rispetto agli eventi che si hanno sui dati aperti, foto, video, geolocalizzazioni, eccetera. E poi c'è la questione delle fonti, appunto, in questo caso da un lato abbiamo Hamas, dall'altro abbiamo il governo israeliano, che chiaramente fanno il loro gioco, e su questo noi dobbiamo essere molto cauti e molto attenti. Abbiamo i report investigativi, come dicevo, con anche i loro limiti in circostanze come queste. Tu lo ricordi nell'articolo, ricordiamolo ora, che è molto difficile coprire attualmente quello che sta succedendo a Gaza, perché non c'è la copertura, i giornalisti non riescono ad essere lì perché Israele impedisce ai giornalisti di entrare, per tutta una serie di situazioni, e ad oggi abbiamo, credo che il numero finora di vittime fra i giornalisti che stanno coprendo questo conflitto sono 23, e forse molto probabilmente destinati ad aumentare, e quindi abbiamo la difficoltà anche giornalistica di copertura diretta, quindi sul posto, quindi... Ecco, da te vorrei un attimo una riflessione proprio a partire, come già in qualche modo hai fatto, a partire dal caso dell'esplosione dell'ospedale.
Sì, allora, questa guerra mostra ancora di più forse la crisi che sta attraversando il giornalismo, cioè di come il giornalismo faccia fatica a reinventarsi, e lo dico da ex giornalista. Perché da un lato abbiamo questa bulimia di informazione che è in parte dovuta ai canali all news satellitari, se vogliamo andare indietro nel tempo, ma che è stata accelerata dai social media, in questi social hanno un impatto. Cioè questa bulimia di informazione per cui dobbiamo coprire le pagine, dobbiamo arrivare per primi, dobbiamo dire quello che è successo e non possiamo utilizzare mezzi toni. New York Times e BBC sono state criticate perché avevano usato mezzi toni o perché avevano dato la versione solamente israeliana o la versione solamente palestinese, e l'hanno fatto in diversi casi in questo conflitto. Quindi in realtà sì, questa bulimia di informazione che ci spinge a buttare fuori subito qualcosa. Nel pezzo, per esempio, parlo del modo in cui era stato riportato anche l'attacco di Hamas del 7 ottobre, sulla questione della decapitazione dei bambini, che è assurda perché è un dettaglio che su cui ancora non è stato fatto luce, ma su cui ci sono stati titoloni.
La ricordiamo un attimo, cioè si era diffusa la notizia che 40 circa bambini israeliani fossero stati uccisi e decapitati da Hamas. È vero che sono stati uccisi, non è vero che sono stati decapitati.
Sì, su questo non c'è in realtà una risposta chiara, perché poi anche nelle 2 giorni fa Israele ha organizzato una proiezione per i giornalisti internazionali di foto e video che sono stati raccolti, in cui si mostrano le prove effettivamente del massacro commesso da Hamas e dalle modalità tremende in cui hanno ucciso dei civili. Sul dettaglio, che è assurdo e che veramente sembra assurdo parlare di come sono stati uccisi dei bambini che sono stati uccisi, è stato usato da una parte per negare il fatto che siano stati uccisi e che questa cosa sia un'invenzione, dall'altra è stata usata in realtà come cosa per dire avete messo in dubbio questa nostra, questo dettaglio, e quindi per esempio l'ex primo ministro israeliano Ehud Barak ha detto oggi che se i media internazionali prendono informazioni che non vengono esclusivamente dal governo israeliano e le mettono in dubbio, fanno il lavoro di Hamas.
Cioè, è una follia.
Sì, è una follia perché ci troviamo in questo sistema in cui il governo israeliano dice questa cosa, che potrebbe essere vera, ancora non sappiamo esattamente, in cui molti media, specialmente inglesi, per esempio il Telegraph ha titolato con questa cosa, l'Independent pure, dicendo 40 bambini decapitati, basandosi su una fonte che poi ha ritrattato, quando poi due settimane dopo forse sono uscite altre prove, ma ancora non sono state verificate fino in fondo, e quindi in realtà il New York Times, per esempio, su questo è stato molto cauto, non ha mai fatto menzione a questa cosa. Questa cosa è finita, questo dettaglio è finito nel discorso che Biden ha pronunciato alla Casa Bianca, ma anche in quello che ha detto la Premier Meloni nella visita in Israele. Quindi è un dettaglio su cui abbiamo, in realtà non abbiamo ancora certezze, e onestamente io ho visto tutto il materiale che si poteva vedere, ho controllato tutto quello che si poteva fare, e onestamente non so se sia vero o se sia falso, non ne ho alcuna idea. Però da un lato ci troviamo che in questa situazione in cui dobbiamo buttare fuori notizie, diamo notizie nello stesso modo in cui le consumiamo, cioè emotivamente, di fretta e bulicamente. E quindi tendiamo a fare i titoloni, perché dobbiamo anche nei titoli dei giornali, in realtà l'engagement, la rabbia, i sentimenti forti vendono e aiutano. E ci dobbiamo, siamo costretti sempre più.
Su questo, scusami, ci tenevo a fare aprire una parentesi. C'è un articolo molto interessante di Paolo Giordano oggi sul Corriere della Sera, che in qualche modo ripercorre le tue riflessioni su Valigia Blu, sulle dinamiche, no, rispetto alla ricerca dei fatti, a cosa sappiamo, cosa non sappiamo, che forse è l'unico magari punto di riferimento giornalistico, cioè avere l'equilibrio di sapere cosa si sa e cosa non si sa e dire questo ai nostri lettori. C'è un aspetto su cui magari noi non siamo d'accordo con Paolo Giordano, che quando lui sottolinea che questa modalità binaria, no, bianco-nero, è in qualche modo inseguita dai media tradizionali, ed è una modalità tipica dei social media. Qui invece noi non siamo d'accordo, nel senso che questa modalità così brutale, binaria, secondo me arriva da lontano, arriva addirittura dalle televisioni, soprattutto dai media mainstream. Quindi culturalmente, storicamente, forse i social media hanno, anzi quasi sicuramente i social media hanno accentuato, hanno rafforzato queste dinamiche, ma erano preesistenti. Questo magari è importante dirlo, perché altrimenti poi perdiamo di vista il fatto che nella complessità, ripeto, i media mainstream hanno una responsabilità enorme.
Sì, esattamente. I social hanno accelerato alcune dinamiche che ci sono sempre state. Il New York Times non ha mai fatto un... Sono famosi i titoli del New York Times in conflitti precedenti in cui si rifiutavano di dire palestinesi, ma dicevano vittime civili quando si trattava semplicemente di... cioè, esclusivamente di palestinesi. Quindi, in realtà, sul discorso del linguaggio, dei media, arriva da lontano. Ci sarebbe moltissimo a dire. Però siamo in una situazione in cui appunto abbiamo poche fonti dirette, perché l'accesso a Gaza è limitato. Un'altra cosa da ricordare: nei conflitti precedenti molte delle informazioni che arrivavano da Gaza erano informazioni che noi ricevevamo tramite social media, che erano una risorsa anche per organizzazioni umanitarie che devono capire cosa sta succedendo, dove intervenire, come priorizzare le risorse. Ma in questo marasma di misinformazione, di cose false che girano, quelli che si occuperebbero di raccogliere e analizzare queste informazioni passano il loro tempo in realtà a verificarle e a capire cosa è vero e cosa non lo è. E ci troviamo appunto in questa dinamica binaria, per cui se prendi la fonte, o prendi la fonte diretta israeliana, che è il governo israeliano, o prendi quella di Hamas. Se fai un lavoro in cui tu metti in dubbio la credibilità dell'una o dell'altra, sei accusato di complicità. In tutto questo clima assurdo, c'è la crisi del giornalismo che da un lato deve riempire le pagine, deve assecondare questi istinti primordiali che abbiamo di bulimicità dell'informazione e deve arrivare primo, e dall'altro dimentica in realtà un po' il lato positivo e l'aspetto positivo dei social media. I social, come tutte le tecnologie, sono agnostiche, non sono né buone né cattive, dipende dall'uso che ne facciamo. Ci sono dei giornali, anche mainstream, che per quanto abbiano fatto errori, per esempio il New York Times sul titolo, allo stesso tempo, grazie ai team che hanno creato in questi anni, gli investimenti che hanno fatto nei team che si chiamano Visual Investigation e comunque sono quelli che appunto analizzano le immagini che vengono dai social, i video, per capire quello che succede tramite fonti aperte, riescono a riempire pagine spiegando il processo di verifica e spiegando il processo giornalistico, intanto, poi quando ne hanno certezza raccontano quello che è successo, ma allo stesso tempo è grazie a questi team, quando vengono ascoltati, che che non hanno sbagliato alcuni titoli. Nel caso del New York Times, del titolo "È stato Israele", è un errore colossale. Allo stesso tempo, appunto, il Visual Investigation Team del New York Times e The Washington Post gli ha permesso di parlare di tanti altri casi in cui Israele e Hamas dicevano due cose opposte e parlarne, coprire le pagine dei giornali senza prendere il comunicato stampa dell'uno o dell'altro. E il problema è che finora ci sono poche redazioni che si occupano di questo, che hanno investito su questo tema. Dall'altro c'è un altro problema sempre che viene dai social, che è quello di cui poi abbiamo accennato nell'articolo, gli info-influencers, cioè quest'altro mostro un po' generato dai social, di questi account che buttano fuori breaking news per cercare di acchiappare click e acchiappare retweet, e come lo fanno? Dando notizie esagerate sul numero delle vittime. Per esempio, The Spectator Index ha fatto un tweet citando AFP, che citava una fonte di intelligence europea che diceva le vittime nell'ospedale Al-Ahli sono fra le 10 e le 50. Questo tweet ha avuto più di 3 milioni di visualizzazioni fra gente indignata e gente che invece diceva vedete, i palestinesi mentono. Poi il giorno dopo ha fatto un altro tweet riportando invece Reuters e Associated Press, che citavano una fonte di intelligence americana, che diceva no, le vittime sono sulle centinaia, probabilmente fra 100 e 300. Non abbiamo un numero certo. E questa era una cosa completamente diversa. Ma le due cose sono state twittate in maniera completamente scollegata, senza metterla nel contesto. Una ha preso 3 milioni di visualizzazioni, l'altra 700.000. E questo rinforza appunto questa dinamica. E poi ci sono i vari account OSINT, fra virgolette, di esperti che usano in realtà il metodo di investigazione che viene usato dal New York Times, da Bellingcat, da Air Wars, eccetera. Sulle incidenti dell'ospedale ancora non hanno detto nulla, perché stanno ancora raccogliendo prove, stanno cercando nuovi elementi.
Ecco, questo chiariamolo, cioè non si sa, ad oggi non si sa. Prevale tra gli esperti la versione che conferma, diciamo così, il sospetto che sia stato un razzo fallito di Hamas. Però conferme al 100% di chi sia la responsabilità, ad oggi non ne abbiamo.
Sì, esattamente. E poi, appunto, come spiego nell'articolo, per ora tendiamo più a dire non è responsabilità israeliana, è stato forse un razzo. Allo stesso tempo, gli stessi esperti seri che stanno sostenendo questa teoria mettono in discussione la versione israeliana, che differisce su alcuni particolari. Quindi, in realtà, ci sono alcuni esperti che hanno preso tempo e hanno cercato di analizzare le prove, di raccogliere più prove possibili e di capire quello che stava succedendo. Dall'altra ci sono invece degli account che appunto io chiamo info-influencers, che sono persone che magari prima si sono occupate di Russia-Ucraina, di altre cose, e che adesso arrivano e parlano di questo conflitto e cercano di usare le stesse prove a sostegno della loro tesi. Questo è fatto in realtà poi per monetizzare. Perché...
Esatto, cioè sfruttano queste dinamiche senza alcun ritegno, diciamo, non c'è nessuna deontologia, non hanno nessun tipo di competenza specifica, ma usano queste dinamiche per poter generare traffico, like e quindi poi monetizzare. Diciamo anche che contemporaneamente anche che Hamas non è riuscita a dimostrare le sue accuse contro Israele.
Sì, il punto finale della questione è che nessuno ancora sa bene cosa è successo, perché tanto Israele quanto Hamas non hanno presentato alcune prove in realtà a sostegno delle loro tesi. Gli esperti tendono a pensare che sia stato un razzo palestinese, poi c'è da capire la dinamica, però tutti su una cosa sono tutti d'accordo, che finché non abbiamo le prove dei resti del proiettile non possiamo dire chi è stato fino in fondo, e solo una commissione indipendente che né Israele né Hamas vuole può stabilire la verità.
In tutto questo abbiamo la tragedia sotto i nostri occhi di un popolo costretto ad abbandonare la propria terra e di una strage continua di civili. Grazie Alessandro per questa conversazione, alla prossima con Valigia Blu Podcast.
Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.